Va ora in onda Comizi d'amore, un programma di musica e citazioni cinematografiche a cura di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Buon ascolto.
Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore essi sanno soltanto che è amore.
Auguri, signor.
Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E l'augurio a Tonino e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore.
Peter è una parte di me. Non lo capisci? Lo porto sempre con me, dovunque vado. Ora è qui dentro. È una cosa che non ho mai provato con nessun altro. Se noi avessimo dei figli forse sarebbe diverso, ma così ognuno di noi è figlio dell'altro. No, non è esatto. Nessuno di noi due vuole essere più saggio e più maturo. Questa è la ragione per cui litighiamo, ci picchiamo e piangiamo. Nessuno di noi due vuole essere adulto. Abbiamo una circolazione sanguigna comune. I nostri fasci nervosi sono cresciuti insieme per qualche oscuro motivo. Puoi capirlo questo? Se Peter sta male, immediatamente sto male anch'io. E voglio correre a casa da Peter, fissarlo negli occhi e dirgli: adesso e d'ora in avanti capisco tutto quello che dici, tutto quello che pensi, tutto quello che provi. Voglio fissarlo finché lui non mi dirà che cosa ci impedisce di vederci a vicenda, nonostante viviamo così strettamente insieme e sappiamo tutto l'una dell'altro.
Gli affari vanno a gonfie vele, se questo è quello che pensi.
No, non pensavo agli affari.
Tutte le strade sono chiuse. Se capisci cosa voglio dire.
Prova a farmi un esempio.
La noia.
Quale noia? Non so neppure cosa sia.
Sai, una delle componenti tipiche della noia è il fatto che si prova generalmente una noia mortale quando si deve far comprendere a qualcuno che cos'è la noia.
Voglio raccontarti una cosa che in realtà non avevo intenzione di raccontarti. No, non è niente di speciale.
Jump.
Not a word.
found a day, not a word again.
Naturalmente io mi sono sentito terribilmente abbandonato ed ero molto, molto afflitto. Ho ricevuto l'appartamento per consolarmi. Martin veniva spesso qui e si sedeva su questa poltrona su cui tu sei ora. A volte si metteva a piangere. È stata dura. È stata molto dura. Quel ragazzo era un vero demonio, te lo assicuro. Ma l'appartamento è carino. Proprio carino.
Sì, molto. È bello essere insieme a te.
Da quanti anni ci conosciamo?
Da 15 anni, Tim.
Mio Dio, Katarina.
Sì, ci conosciamo da 15 anni. E sono 12 anni che lavoriamo insieme.
Sei triste?
Ti do questa impressione.
Tu sei sempre così cortese, così calma, così efficiente. E ad un tratto mi è venuta l'idea che tu sia terribilmente triste. Perdonami, Katarina. Non avevo alcuna intenzione di metterti a disagio.
Forse vorrei piangere.
Devi piangere se ne hai bisogno. La cosa non mi imbarazzerebbe affatto. Anzi, al contrario, la considererei una dimostrazione di fiducia da parte tua. Vedi, la maggior parte di noi ama le donne non perché siamo noi stessi particolarmente femminili. No, ma perché sentiamo come un maggior contatto con quello che voi provate. Non so, non mi è venuto in mente da solo. È Martin che lo ha detto, ma può essere vero lo stesso.
Ho una tristezza infinita, capisci, Tim, ma non l'ho mai io. Ma forse non è tristezza, ma soltanto una sorta di furore, non so. Persone come me hanno sempre trascurato l'anima. E se ne rendono conto quando l'anima comincia a soffrire. Capisci che intendo, vero?
Sì, capisco.
Ecco, forse si comincerà piangendo. Un pianto che è sempre così strano quando prorompe. Quindi ci saranno forse dei gemiti terribili di disperazione e di scoraggiamento. Poi grida disperate, ripetute all'infinito.
A volte forse si deve accettare lo sfacelo. Nella vita mi è capitato un paio di volte. Non so se sono particolarmente triste dei miei fallimenti, ma non credo. Più spesso mi ha rattristato l'amore. Io dipendo morbosamente dalla vicinanza di una persona. E quando io dico vicinanza, parlo sul serio. Sempre la stessa storia. A volte è il corpo che è d'impaccio, a volte è l'anima. E quando ci si basa su speranze, illusioni, compromessi, beh, allora... Mio Dio, comincio a teorizzare ora, scusami.
Ah, ho un regalo per te.
a river flows surely to the sea, darling, so echoes things are meant to be. Take my hand, oh, take my whole
né paura. Posso vedere come lei si muove nella stanza da bagno, inondata dalla luce forte, quasi incredibile, del sole. Si sta pettinando. Ho sempre amato molto osservare Caterina, anche quando noi due ci siamo odiati, o quando lei era ubriaca, ammalata, scostante, oppure soltanto arrabbiata. Ho sempre goduto dei suoi gesti, del suo profumo, della sua presenza. Ora si è voltata verso il grande specchio, mi vede riflesso nello specchio, è profondamente assorta e respira profondamente. Io sono in piedi dietro di lei, vicinissimo, e nella mano destra ho un rasoio aperto. Per tutto il tempo mi guarda, ma ora finalmente mi vede, e le labbra le si aprono in un sorriso appena percettibile. Sento un suo leggero movimento e al collo una piccola pulsazione.
Hai mai realizzato che un essere umano ha una enorme quantità di sangue? Se tu recidi la carotide, il sangue schizza dovunque, dappertutto, fino sulle pareti, e tu stesso sei coperto di schizzi. Ha un odore assai forte ed è appiccicoso. Inoltre la tua vittima non muore subito, resiste interminabili minuti, fino a quando non perde conoscenza. È probabile che abbiate tutto il tempo di pensare a tante cose. Forse ti penti, sai. Non è stato tutto esattamente come credevi. Non hai avuto la grande avventura inaudita e strabiliante che avevi cercato. Rimane solo il fatto di Caterina per terra nella stanza da bagno con una grande ferita al collo, dalla quale spruzza e pulsa il sangue.
Sei ironico, non è vero?
Thank you.
Il parto fu difficile e assai lungo. Soffristi per molti giorni. Infine dovettero usare il forcepe. Guardasti con disgusto e terrore quel tuo figlio rattrappito che strillava e sussurrasti: perché non muori subito? Perché non muori? Ma sopravvisse e strillava notte e giorno, e tu lo odiavi sempre. Avevi paura perché avevi la coscienza sporca. Alla fine i parenti e un'infermiera si presero cura di tuo figlio e tu potesti lasciare la clinica e ritornare al teatro. Ma le sofferenze non erano terminate. Tuo figlio fu preso da un immenso quanto incomprensibile amore per te. E tu invece lo respingi disperatamente perché non sai ricambiare il suo amore. Eppure ci provi, ci tenti. Ma tutto si limita a dei rapporti goffi e crudeli fra te e tuo figlio. Non ci riesci. Rimani fredda e indifferente. Ed egli ti ammira. Ti guarda con tanta dolcezza e ti ama, mentre tu vorresti che ti lasciasse in pace. Ti disgusta con quel suo corpo goffo e quelle labbra tumide e quei suoi occhi umidi e imploranti. Ti dà ancora disgusto e hai paura.
Guardati allo specchio. Sei bella. Sei forse anche più bella di allora. Ma sei tanto cambiata. Vorrei che vedessi quanto sei cambiata. I tuoi occhi hanno sguardi rapidi e sfuggenti. Un tempo guardavi tutto e tutti apertamente, senza crearti una maschera. La tua bocca ha assunto un'espressione insoddisfatta, famelica. Prima era così dolce. Il tuo viso è pallido. La pelle è incolore. Sei costretta a truccarti. La tua bella fronte ampia, spaziosa, ha quattro rughe sopra ogni sopracciglio. Non riesci a vederle con questa luce, ma risaltano chiare di giorno. Lo sai da dove ti vengono queste rughe?
No.
Dalla tua indifferenza, Maria. E questa lieve curva che va dall'orecchio alla punta del mento non è nitida come un tempo. Questo significa che sei superficiale e indolente. E lì, alla radice del naso, perché ora c'è tanto sarcasmo, Maria? Riesci a vederlo? C'è troppo sarcasmo, troppo scherno. E sotto ai tuoi occhi inquieti, mille rughe impietose, secche, quasi inavvertibili di noia e di impazienza.
Sul serio vedi queste cose sul mio viso?
No, ma le vedo ogni volta che mi baci.
E ogni volta che rispondi ai miei baci, io so dove le vedi.
Sì, le vedo su di te.
E le vedi in te stesso. Perché noi siamo uguali, tu e io.
Sarei anch'io egocentrico, cinico, indifferente.
Inviato a Karin, tutta la realtà è esplosa. Capisci che voglio dire?
Sì, capisco.
La realtà esplose e io ne caddi fuori. È come in un incubo. Tutto può accadere, papà. Tutto.
È vero.
No, non posso vivere in questo nuovo mondo.
Ah, sì, che vuoi? Se avrai qualcuno su cui sostenerti.
Chi, secondo te? Un dio? Dammi una prova di Dio. Non puoi.
Sì, che posso. Ma devi ascoltare bene ciò che ti dico, Minos.
Sì. Ho bisogno di ascoltare, papà.
Posso darti solo una pallida idea delle mie speranze. Dio è la certezza che l'amore esiste come cosa concreta in questo mondo di uomini.
Intendi un amore particolare, non è vero?
Ogni genere d'amore, il più elevato e il più infimo, il più oscuro e il più splendido. Ogni specie d'amore.
Anche il desiderio d'amore.
Il desiderio e la repulsione, miscredenza e fede.
L'amore è una dimostrazione di Dio.
Non so se l'amore dimostri l'esistenza di Dio oppure se l'amore sia Dio stesso.
Per te, amore e Dio sono la stessa cosa, allora.
Questo pensiero è il solo conforto alla mia miseria e alla mia disperazione.
Continua, papà.
Di colpo la miseria è diventata ricchezza e la disperazione speranza. È come essere graziati, Minus, in punto di morte.
Papà, sì. Se è vero ciò che dici, allora Karen è tutta circondata da Dio, perché noi l'amiamo davvero.
Sì.
Questo può aiutarla.
Penso di sì.
Papà.
Sì?
Posso fare una corsa?
Sì, corri. Io preparo la cena. Torna fra un'ora.
Papà ha parlato con me.
Oh, Shenandoah, I long to see you. Oh, where you rolling river. Shenandoah, I long to see you. Away, we're bound away, cross the wide Missouri. Oh, Shenandoah, I love your daughter. Away, you rolling river. For her, I'd cross the water. Cross the wide Missouri. Oh, Shenandoah, I long to see you. I long to see you. Away, we're bound away, cross the wide Missouri.
Fra un giorno o due, forse magari domani, i nazionalisti della Germania meridionale tenteranno una rivolta condotta da un incredibile cervellato che si chiama Adolf Hitler. Sarà un fiasco colossale. A Herr Hitler mancano il metodo e la capacità intellettuale. Non si rende conto di quali forze imponenti sta per mettere insieme. Sarà spazzato via come una foglia rinsecchita il giorno stesso in cui scoppierà la tempesta. Abel, guarda bene questa immagine. Guarda tutta quella gente. È incapace di una rivoluzione. È troppo umiliata. Ha troppa paura. Troppo frustrata. Ma fra 10 anni, quelli che ora hanno 10 anni ne avranno 20. Quelli che ne hanno 15 ne avranno 25. All'odio ereditato dei genitori aggiungeranno il loro idealismo e la loro impazienza. Si farà avanti qualcuno e trasformerà in parole i loro sentimenti inespressi. Qualcuno prometterà loro un futuro. Qualcuno avanzerà delle richieste. Qualcuno parlerà loro di grandezza e di sacrificio. I giovani e gli inesperti offriranno il loro coraggio e la loro fede agli stanchi e agli insicuri. E allora ci sarà la rivoluzione. E il nostro mondo verrà abbattuto nel sangue e nel fuoco. Fra 10 anni, non di più, quella gente crescerà una nuova società che non avrà uguali nella storia del mondo. La vecchia società, Abel, era basata sul concetto estremamente romantico della bontà dell'uomo. Era tutto molto complicato, visto che le idee non corrispondevano alla realtà. La nuova società si baserà sulla valutazione realistica della potenzialità e della limitazione dell'uomo. L'uomo è una malformazione, una perversità della natura. E in questo consiste l'importanza degli esperimenti. Noi agiamo sulla base della struttura e la riplasmiamo. Liberiamo le forze produttive e controlliamo quelle distruttive. Noi sterminiamo ciò che è inferiore e incrementiamo ciò che è utile. Un giorno potrai raccontare tutto questo a qualcuno disposto ad ascoltarti. Non ti crederà nessuno. Malgrado il fatto che chiunque compia il minimo sforzo può vedere che cosa ci riserva il futuro. È come l'uovo di un serpente. Attraverso la fine membrana si riesce a discernere il rettile perfettamente formato.
Chi sei tu?
Sono la morte.
Sei venuta a prendermi?
È già da molto che ti cammino a fianco.
Me ne ero accorto.
Sei pronto?
Il mio spirito lo è, non il mio corpo. Dammi ancora del tempo.
Tutti lo vorrebbero, ma non concedo tregua.
Tu giochi a scacchi, non è vero?
Come lo sai?
Lo so. L'ho visto nei quadri, lo dicono le leggende.
Sì, anche questo è vero, come è vero che non ho mai perduto un gioco.
Forse anche la morte può commettere un errore.
Per quale ragione vuoi sfidarmi?
Te lo dirò se accetti.
Avanti allora.
Perché voglio sapere fino a che punto saprò resisterti. E se dando scacco alla morte avrò salva la vita.
Ascolto la pubblicità della radio, metto un tigre nel motore e parto sulla strada dei sogni, dimenticando il resto. Dimentico Hiroshima, dimentico Auschwitz, dimentico Budapest, dimentico il Vietnam, dimentico i profughi e la fame del terzo mondo. Ho dimenticato tutto tranne una cosa, poiché mi ridurranno a zero, ricomincerò da zero.
Avete ascoltato Comizi d'amore, un programma di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Grazie, a presto.
la mort, mais c'est revenu à nous voir. La mort, maman.
Senti